Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e siete all'ascolto di La Casa è un diritto, il programma curato da me e Simone. Nella puntata che questa mattina ascolterete avremo come ospiti Gennaro Cifinelli del collettivo studentesco Link di Bari e con lui parleremo dei problemi che affliggono il capoluogo pugliese. E nella prima parte interverranno invece Federico Prestileo, ricercatore indipendente e attivista della Rete 7 di Palermo, e Fausto Melluso, presidente ARCI, sempre di Palermo. Approfondiamo con loro i problemi che due grandi città del sud stanno affrontando, che oltre alla mancanza di case popolari evidenziano un grande problema di turistificazione di massa. In entrambe le città le famiglie, i migranti, sono spesso sotto uno sfratto imminente, a volte inaspettato, e con la totale mancanza di aiuti da parte delle istituzioni. O come nel caso di Bari, studentesse e studenti fuori sede sono sempre più spesso alla disperata ricerca di un alloggio. Categorie sociali che oggi, al sud come al nord, sono respinte dal mercato immobiliare con costi degli affitti sempre più proibitivi e che porta ad avere città sempre meno accessibili. Lascio spazio ai nostri ospiti, noi ci risentiamo alla prossima puntata e auguro a tutte e a tutti buon ascolto. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e ben ritrovati alla Casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar dedicato alla crisi abitativa in Italia. E come sempre c'è Simone che saluto. Ciao Simone.
Un saluto a tutte e a tutti.
Quest'oggi ad approfondire il problema casa ci spostiamo a sud e ci spostiamo a Palermo. E per conoscere meglio la situazione del capoluogo siciliano, nostri ospiti sono Federico Prestileo, ricercatore indipendente e attivista della Rete 7, e Fausto Melluso, presidente dell'ARCI Palermo. Ciao Federico, ciao. E ciao Fausto, e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ciao Salvatore, ciao Simone.
Vi faccio una prima domanda che riguarda un po' proprio le cifre dell'emergenza casa in Sicilia, che certificano un quadro molto preoccupante, dove l'indice di disagio abitativo ed edilizio è in aumento e lo confermano i dati ministeriali sugli sfratti nell'anno 2022, dai quali emerge che a Palermo ci sono quasi 4.500 tra richieste e sfratti effettivi e che le stime per il futuro sono sicuramente in salita. Qual è ad oggi la situazione? Dati alla mano, ovviamente.
Quella che avete detto, naturalmente i numeri, i dati presentati su queste vicende, purtroppo anche sui numeri non è mai semplice avere delle certezze. Però gli ultimi dati che ho reperito del SUNIA, che è il sindacato degli inquilini, parlano di un aumento, che è quello che voi avete descritto, con 2.500 nuclei in emergenza abitativa e parrebbe fino a 10.000 in graduatorie ERP, che tra l'altro non vengono riviste da molto tempo. Palermo è una città che, al di là ovviamente di una retorica turistica, che è la principale retorica sul suo sviluppo che viene utilizzata, retorica ovviamente utilizzo questo termine in senso proprio, è una città che continua solidamente a essere da oltre 20 anni una città di emigrazione, una città con un indice demografico saldamente negativo, una città con un potere d'acquisto che va contraendosi per le famiglie, e questo ovviamente ha un riscontro nella situazione sociale complessiva e anche nella vicenda abitativa. È una città che ha un patrimonio abitativo tradizionalmente di pessima qualità, questo vale sia per il patrimonio pubblico sia per il patrimonio privato, e bisogna dire che anche su questo purtroppo i dati scarseggiano, ma siccome veniamo, e qui chiudo poi, non so se il mio collega ha altre osservazioni, e bisogna dire che vediamo da una stagione di grandi incentivi all'edilizia, al miglioramento del patrimonio, quindi in una città il patrimonio è deteriorato e di pessima qualità come Palermo è giusto fare un bilancio, il bilancio è obiettivamente pessimo, perché tutta la parte di patrimonio pubblico o comunque la parte di patrimonio abitativo più deteriorato ed utilizzato dalle persone naturalmente tendenzialmente più povere della comunità è quella che meno pare aver ricevuto e aver intercettato queste risorse per il miglioramento dei propri beni, e questo ovviamente è da guardare con drammaticità, perché chissà quando potremo vedere un investimento simile, e questo investimento sicuramente non è servito a migliorare le case per le case della gente che sta peggio, né è servito per esempio a un altro problema su cui torneremo, cioè a migliorare il patrimonio abitativo confiscato alla mafia per renderlo utile e disponibile alla
sicurezza. Mi accodo, se posso, dicendo anche che i dati all'ultimo censimento 2011, non ancora disponibili quelli dell'anno scorso, di 2 anni fa, affermano come ci siano 40.000 abitazioni vuote in città a Palermo, che quindi potrebbero più che tranquillamente risolvere il problema dei nuclei familiari in emergenza abitativa, è quantomeno, cioè molto più che quantomeno risolvere il problema delle graduatorie dell'ERP di cui parlava Fausto. Questo per abitazioni vuote, ovviamente intendiamo anche abitazioni utilizzate come patrimonio immobiliare immobile utilizzato come investimento, quindi come destinazione di denaro, oppure utilizzato per turismo o, e qui diciamo mi leggo alla domanda sul disagio edilizio, vuote perché inagibili per certi versi, cioè proprio non adatte all'abitabilità, non solo in termini prettamente legali e di permessi, ma anche proprio insalubri per certi versi. Ora, rispetto agli ultimi periodi, mi sento di dire, però in questo caso senza dati particolarmente aggiornati alla mano, che un po' quello che diceva Fausto sul super bonus del 110% e tutto quello che è successo, il patrimonio edilizio palermitano, soprattutto in centro storico, è migliorato, ma e di nuovo mi accodo a quanto diceva Fausto in apertura, uno dei problemi più grossi è che non è stato fatto al fine di rendere più facile l'accesso alla casa, quanto più per una miglioria diciamo, chiamiamoli col loro nome, di asset finanziari immobiliari, che non possono fare altro che aumentare la redditività di questi immobili. So, diciamo, che nelle puntate precedenti avete parlato con Alessandra di rendita sulla casa. A Palermo potrei dire con buona certezza che i bonus sono stati utilizzati quasi esclusivamente per aumentare la redditività degli immobili, quindi.
Chiarissimo, quindi il problema ovviamente ha radici, come sappiamo, antichissime, comunque è un problema che risale veramente a oramai, parliamo di 50, 60 se non di più anni fa, che è quello della mancanza di politiche di edilizia pubblica. Si parla che esistono elenchi infiniti per le case popolari, che tipo a Palermo non vengono aggiornati da 20 anni. Per questo la cifra è tipo di 8.000, poi confermatemelo se avete questo dato sotto mano, di 8.500 famiglie, e sembra paradossalmente sottostimata. Ma quindi invece di pensare a un piano di edilizia pubblica o di intervento sulle case popolari, perché non si ragiona in questo senso, invece di andare sempre costantemente verso nuova cementificazione, ovviamente a scopo privato o addirittura a scopo turistico e quant'altro. E qual è la situazione attuale in questo momento a Palermo?
Sicuramente per certi versi c'è un problema di sovracostruzione della città, dovuto al fatto che tra gli anni 60, 70 e 80 la città si è espansa in una maniera incredibile. E i dati, diciamo, relativi al sacco di Palermo non fanno altro che dimostrare che la città si è praticamente triplicata in termini di superficie e ovviamente anche in termini di cubature dovute all'abitazione, per cui in questo momento andare a parlare di nuove costruzioni anche a Palermo risulta particolarmente difficile. Se non altro, e qui diciamo i dati che dicevi tu sulle graduatorie delle famiglie in richiesta di alloggio popolare, come diceva Fausto, sono ben più di 8.500, ma più di 10.000, e in questo momento, se non ricordo male, l'unico progetto di edilizia popolare residenziale in centro storico è quello che si sta portando avanti a Ballarò, nel quartiere dell'Albergheria, che comunque però è veramente una goccia nel mare, perché se non ricordo male sono un po' meno di 20 alloggi per famiglie, e quindi stiamo parlando davvero di una soluzione irrisoria rispetto all'entità del problema. Senza contare che diciamo che andare a costruire nuovi immobili, come detto, è impossibile, e che alcune delle case popolari, faccio riferimento soprattutto ai complessi del quartiere Tribunali Castellammare, ed in particolar modo alla discesa dello Spasimo, sono stati, ma anche in altri quartieri del centro storico sono in questo momento sotto una luce particolare grazie a una serie di manovre di marketing territoriale, di abbellimento delle stesse, che non fanno altro che nascondere le condizioni in cui versano, sia esternamente, quindi diciamo in termini infrastrutturali, ma di disagio economico e abitativo in cui versano le famiglie all'interno di quei luoghi. Quindi questa è una cosa per me molto importante.
Sì, diciamo, continuando il ragionamento, per quello che dicevamo, naturalmente Palermo è una città, come è stato detto, in esubero di abitazioni di per sé, che per chi ha la nostra prospettiva non può essere che il dato di partenza, proprio in luta per il suo sviluppo. Noi diciamo abbiamo uno sviluppo demografico negativo, abbiamo una grande migrazione. Naturalmente questo non vuol dire granché poi rispetto alla situazione oggettiva, cioè noi abbiamo un patrimonio pubblico molto importante, sia che proviene da patrimoni confiscati alla mafia. La città di Palermo ha un numero fuori scala di patrimoni, di beni confiscati alla mafia rispetto a qualsiasi altro contesto, anche relativamente alla Sicilia, ma abbiamo un grande patrimonio pubblico al di là di queste, dell'elemento di quello proveniente dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Questo bisognerebbe migliorarlo perché versa in condizioni pietose. E per esempio tutti questi bonus di cui ha parlato Federico, di cui hanno parlato pure gli altri, non sono stati intercettati per migliorare il patrimonio pubblico. E l'altra cosa che bisognerebbe fare naturalmente è trovare delle modalità per movimentare il patrimonio privato in una maniera differente da come oggi è movimentato. Da questo punto di vista potremmo parlare delle armi scarse che hanno le amministrazioni in questo senso. Quello che è sicuro è che lo sviluppo turistico in certe zone non aiuta. Ovviamente queste case vuote, il cui numero non si capisce mai perché ogni ente lo dà diverso, in parte sono anche affittate in nero, e questo è un altro elemento. In altre zone della città, dove magari lo sviluppo turistico agisce meno sull'aumento degli affitti, gli aumenti dei valori con tutto ciò che ne consegue, invece l'elemento di maggiore gravità crescente è proprio quello del potere d'acquisto della gente. Quindi chi prima faceva un mestiere che ti poteva consentire di trovare una casa in affitto, oggi magari fa un mestiere che non te lo consente più con serenità.
Senza contare, se posso aggiungere un'altra cosa, che ai dati su i nuclei familiari in attesa di un alloggio popolare ovviamente non menzioniamo tutti i nuclei familiari o le singole persone in attesa di alloggio appartenenti alla comunità migrante, che sprovviste di permessi di soggiorno o di documentazione ai fini della richiesta vengono praticamente buttate fuori dal mercato in maniera abbastanza semplice. Sei mesi fa, era aprile se non ricordo male, Fausto, c'era stata la manifestazione per la richiesta di una sburocratizzazione, per così, se così si può dire, del diritto di residenza, per avere poi tutto l'accesso a una serie di diritti. Quindi oltre che il problema dati alla mano, c'è anche un problema di sottostima di questi dati, che è un problema abbastanza grosso, senza ovviamente contare tutte le varie dinamiche di razzismo celato che questa città nasconde, ovvero la mancanza di volontà da parte dei proprietari di casa di affittare a persone migranti, o diciamo tutto quello che consegue all'essere migrante che cerca casa.
Sì, un altro elemento che volevo addurre, me l'ero dimenticato, era quello che a Palermo comunque si continua a costruire. Il problema è che non costruiamo le case che ci servono, perché mentre sicuramente ci servirebbero degli alloggi popolari, che può essere qualunque cosa, si può andare dall'estremista che proponga la requisizione degli alloggi privati al fatto per esempio di riconvertire tutte le zone industriali dismesse che abbiamo in città, che sono zone importantissime. Però si continua a costruire nelle pieghe di un piano regolatore scaduto, e per esempio questo è stato oggetto proprio pochi anni fa, 4 anni fa, di uno scandalo, non so come definirlo. Sono arrivati in Consiglio Comunale 3 piani costruttivi per la costruzione di centinaia di appartamenti che non rispettavano nemmeno i decreti ministeriali del 68 sugli standard urbanistici. Sono arrivati col parere favorevole degli uffici. Io ero appena entrato in Consiglio Comunale, in Commissione Urbanistica, ho chiesto: ma quanto li venderanno poi questi alberi, queste case che dice che sono case di cooperativa, che devono andare incontro alle esigenze? Dopo tante difficoltà, ministro, che tra l'altro sarebbero stati venduti sostanzialmente al prezzo di mercato, a che per me diciamo non c'era altro ragionamento rispetto alla insussistenza di una pubblica utilità nel mettere ulteriore cemento in una città che già almeno 17.000, Federica ha dato un dato più alto che pure è potenzialmente realistico, alloggi vuoti. Quindi ovviamente il mio posto, e il consiglio rifiutò quella proposta, ma in realtà poi si scoprì che queste cooperative avevano anche brigato con alcuni consiglieri, il processo è ancora in atto, alcuni sono stati arrestati, la loro posizione si chiarirà, ma che c'è stato un importante intervento anche di forze criminali nel tentativo di influenzare la volontà dell'organismo politico.
No, se proprio vogliamo citare l'ultimo caso, diciamo, si lega un po' a un tema che probabilmente toccheremo dopo, che è quello del turismo. La ristrutturazione ultima avvenuta sul fronte mare della città di Palermo, in particolar modo nella borgata di Sant'Erasmo, che è stato nell'ultimo anno un soggetto di studio per quanto mi riguarda, ha visto la creazione di, se non ricordo male, 25 nuovi alloggi, tutti destinati alla vendita sul mercato libero, per cui senza alcuna calmierazione, con delle metrature diciamo non, che non sposano i criteri dell'edilizia residenziale pubblica, neanche lontanamente, e con un prezzo di mercato, proprio perché sul mare, con ristrutturate recentissimamente, con dei finimenti direi quasi di pregio, le rendono assolutamente inutili, se non a fine turistico.
Vi volevo domandare, ma a Palermo l'istituto è stata istituita l'Agenzia Sociale per la Casa, ma funziona?
Che domanda da un milione di punti. Allora, ovviamente dalla mia prospettiva non è lo strumento, io penso che bisogna tentare di fare delle critiche originarie, non sono d'accordo con l'esternalizzazione di un certo tipo di lavoro, poi naturalmente uno tenta di vedere che lavoro fanno, quanto sono efficienti in questo contesto in cui ci troviamo, di amministrazioni che hanno pochi strumenti, che insomma, andiamo avanti e vi dico le mie considerazioni. L'Agenzia Sociale per la Casa è lo strumento principale oggi che viene offerto alla gente che si reca presso i servizi sociali per avere assistenza. Va valutata sulla base delle performance che naturalmente vengono declinate anno per anno in una, diciamo, manifestazione che viene fatta, in cui naturalmente si anima una retorica che dice che fa un buon lavoro, perché lo dico anche con rispetto, perché dentro questa Agenzia per la Casa, Sociale per la Casa, a Palermo ci sono moltissimi enti del terzo settore che collaborano a qualche scopo, in mezzo a questi, dal mio punto di vista, è ovvio che devo anche dire che ci sono tante realtà che fanno un buon lavoro, non è questo il problema. Il problema è che l'Agenzia Sociale per la Casa naturalmente dovrebbe prendere in carico le persone, perché poi il ragionamento teoricamente è sempre perfetto. E allora tu, che sei una persona che non ha una casa, vuol dire che non te la puoi permettere, non ti serve soltanto una casa, ti serve una presa in carico che ti consenta di fare un progetto di fuoriuscita da una condizione di senza fissa dimora o senza casa, che ovviamente sono anche questi concetti che andrebbero chiariti. E nella realtà però che succede? Che la nostra esperienza anche di sportelli sociali che abbiamo in città ci dice che l'utenza, poi vi do anche qualche numero perché sennò dice ma questo fa considerazioni inutili, e che l'utenza tendenzialmente è poco soddisfatta per una ragione che invece tutti possono credere. Il principale strumento di sostegno all'autonomia abitativa offerto all'Agenzia Sociale per la Casa è quella sostanzialmente di sobbarcarsi entro un certo costo naturalmente un contributo per il primo anno di affitto. Ecco, se voi foste una famiglia senza una busta paga e ad andare verso il mercato degli affitti a Palermo dicendo ma guardi che se mi affitta casa sua poi il comune le paga un anno di affitto, diciamo, ovviamente il proprietario diffiderebbe molto di più dal comune che della persona che ha davanti, probabilmente a cui già non gliela affitterebbe. Quindi le persone che effettivamente riescono ad utilizzare questi, dal mio punto di vista, anche performance alla mano, non sono tante, anche se l'Agenzia Sociale per la Casa a Palermo si sviluppa in maniera autonoma per circoscrizioni. Palermo non ha le municipalità, non ha potere devoluto ai municipi, è all'ordine del giorno del Consiglio Comunale dall'85, questa cosa, da prima che fosse sindaco per la prima volta Lugo Orlando, non ci siamo mai riusciti, e ovviamente le circoscrizioni sono molto differenti sotto al profilo sociale, bisognerebbe vedere in ogni contesto che efficacia ha. Negli ultimi 4 anni, sono i dati che ho recuperato negli ultimi tempi, così in questo modo l'Agenzia Sociale per la Casa ha speso 3,7 milioni, che sembrano un sacco di soldi, ma se poi dividete meno di 1 milione l'anno per una città come Palermo, che è una città che è la quinta città d'Italia, come ci amiamo ripetere, e poi abbiamo 1,000 contributi diretti dati, quindi divisi per i 4 anni naturalmente bisogna considerare questi dati, 2,567 nuclei che hanno avuto una forma di accompagnamento. E ovviamente questi dati sono stati presentati in rapporti che hanno valorizzato l'intervento olistico, sono state fatte tante cose attorno a questi nuclei, ma naturalmente se dividete capite che l'investimento complessivamente è molto ridotto rispetto alla condizione sociale di cui abbiamo parlato, e l'efficienza di questi strumenti, bisogna sempre farci una tara, e che ovviamente consideri quanto costano come strumenti, che ovviamente è da dire, compresa tutta l'elemento legato al racconto di quello che fa l'Agenzia Sociale per la Casa, che è un altro elemento costitutivo di un certo tipo di privatizzazione di questo genere di interventi, e quanto rendono. Vi ho detto che al di là poi dei numeri, e su questo trovate anche online dei numeri diffusi sull'operato dell'Agenzia Sociale per la Casa a Palermo, l'esperienza dei nostri sportelli di base ci dimostra che appunto ci sono fortissimi limiti intorno all'azione di questa agenzia.
Ritornando alle vostre risposte precedenti, vorremmo capire con voi, visto che in passato è stato utilizzato, quello degli alloggi confiscati alla mafia, se questo tipo di procedura potrebbe alleviare in qualche minima parte il disagio abitativo che si vive a Palermo.
Assolutamente sì. Me ne sono occupato anni fa, per cui non vi do un dato certo su quanti sono gli alloggi confiscati alla mafia a Palermo, ma ovviamente sono tanti. I problemi sono stati vari nel corso del tempo. Inizialmente è stata valutata l'impossibilità di dare alle famiglie a scopo abitativo, per affrontare l'emergenza abitativa, gli alloggi confiscati alla mafia. Perché anche l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia considerò che darli, per quanto diciamo la sorpresa degli ascoltatori è ovviamente la condividerò, però l'Agenzia Nazionale considerò che destinare un'abitazione confiscata alla mafia a una famiglia non rappresenta un'utilità generale nello spirito della legge, perché effettivamente in effetti lo stai destinando a un nucleo. Ovviamente io non sono d'accordo con queste considerazioni, ma queste considerazioni hanno fatto sì che il patrimonio abitativo confiscato alla mafia fosse assegnato a scopo abitativo soltanto in casi straordinari e con assegnazioni straordinarie che gli uffici ritenevano non prorogabili, cioè non rinnovabili, quindi non con la prospettiva degli alloggi ERP che vengono assegnati nell'ottica di un riscatto o comunque di una permanenza lunga. Erano delle assegnazioni molto critiche. Lo strumento che è stato trovato per poterle assegnare a scopo abitativo, e che è stato uno strumento, lo devo dire, molto criticato anche nel movimento, nonostante io lo difenda perché penso che sia giusto, è stato quello concordato con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia di tramutare gli alloggi confiscati alla mafia, una volta entrati a patrimonio del comune, li definiamo, diventano alloggi ERP e di conseguenza vengono gestiti e assegnati come alloggi ERP, anche con la complicazione che vengono assegnati alle 3 graduatorie per disagio abitativo presenti a Palermo, con delle regole che sono state approvate. Sembra molto complicato, infatti questo sistema ha funzionato così così naturalmente. Però gli alloggi confiscati alla mafia hanno l'altro problema, al di là della natura dell'assegnazione, che è la ragione per cui all'inizio praticamente venivano assegnati sempre ad associazioni, perché le associazioni non avevano un problema di destinazione d'uso dell'immobile e non erano famiglie private a cui si riteneva che non si potessero assegnare in via diretta. Il problema più grande degli alloggi confiscati alla mafia, al di là di questo problema solo apparentemente burocratico di modalità di destinazione, è però il problema delle condizioni, perché visto che passa un sacco di anni, più di 10, anche molti più di 10, da quando il bene viene confiscato a quanto effettivamente il comune potrebbe acquisirlo a proprio patrimonio, il bene di solito si trova in condizioni molto deteriorate. Alternativamente il bene è occupato e in alcuni casi il bene è in affitto e l'inquilino non c'entrava niente col proprietario mafioso. Allora in quest'ultimo caso il comune ha delle difficoltà a metterlo a proprio patrimonio per ragioni complesse su cui non mi dilungo, ma negli altri due casi il problema è che il comune ha una resistenza a far entrare nel proprio patrimonio un patrimonio abitativo che non ha le risorse per migliorare in un tempo che si può conoscere, e di conseguenza ha sempre resistito molto ad acquisire a patrimonio beni confiscati alla mafia in cattive condizioni. Tutti questi problemi che vi ho descritto hanno portato a una sottoutilizzazione drammatica del patrimonio confiscato alla mafia con finalità abitativa per finalità abitativa. L'ultima modifica al regolamento effettuata 2 anni fa, di cui mi sono occupato, ha stabilito in maniera definitiva che le case confiscate alla mafia devono essere utilizzate prioritariamente in quanto case, in primo luogo. Ammesso quella regola sugli alloggi ERP che consente l'assegnazione e convince i burocrati ad assegnare questi beni, resta il problema delle condizioni. Ultima cosa, l'ultima modifica regolamentare ha previsto anche con rimando all'autorecupero, che potrebbe essere molto utile a movimentare i beni confiscati alla mafia e a convincere il comune a metterli nella propria pancia, perché il comune non vuole case completamente cadute, già ne ha tante a proprio patrimonio. Il problema è che noi abbiamo cominciato ad assegnare case in autorecupero senza dotarci di un regolamento vero e proprio sull'autorecupero. Questa è una vicenda di cui voglio descrivere, perché è molto peculiare. Senza un regolamento chiaro non si capisce bene su quali basi una casa venga definita autorecuperabile, né su quali basi venga destinata una famiglia che si dichiara disponibile a recuperarla. Capite bene che i regolamenti sull'autorecupero specifici che io conosco sono regolamenti molto complessi. Noi abbiamo solo un rimando all'autorecupero nel regolamento per il contrasto al disagio abitativo e già facciamo delle assegnazioni.
Vi vorrei a questo punto fare la domanda inversa sempre sul tema. Abbiamo parlato di beni confiscati alla mafia, ma, e questo è supponibile, con la rigenerazione urbana, con la cementificazione, la turistificazione, qual è il rischio, perché il rischio penso non è solo un rischio, ma immagino ci sia evidentemente la mano della criminalità, ma quanto può essere infiltrata la criminalità, la mafia, insomma, in questo processo di gentrificazione, turistificazione, eccetera, eccetera.
È una domanda, questa veramente una domanda estremamente difficile, che può andare, per quanto mi riguarda, un po' solo per congetture. Non saprei darti una risposta certa. Di sicuro c'è un dato rispetto all'aumento della rendita degli affitti e quindi degli immobili. Il dato sicuro è che tutto quello che abbiamo detto finora non fa altro che, diciamo, come ho detto, aumentare la rendita e concentrarla. Laddove c'è una concentrazione ulteriore di reddito, diciamo, è implausibile, però davvero sono solo delle congetture, magari Fausto non so se può aggiungere qualcosa. È difficile ipotizzare che un nuovo flusso di denaro e di concentrazione dello stesso sia del tutto fuori dal controllo delle cosche mafiose. Per quanto mi riguarda, sicuramente una cosa che rende ancora più difficile la comprensione sul ruolo della criminalità organizzata a Palermo nella fattispecie è il cambio di retorica su Palermo. Cioè, Palermo è diventata, diciamo, nel giro di 15 anni, la città di circa 20 anni, la città dove si ammazzavano letteralmente i magistrati, alla città dove andare per un fine settimana, alla città dove andare a scoprire l'autenticità del Mediterraneo, qualsiasi cosa questo voglia dire, eccetera. Quindi anche lì andare a discutere di infiltrazioni mafiose all'interno dei processi di turistificazione e di gestione del patrimonio immobiliare legato alla casa e al diritto alla casa è abbastanza difficile. L'unica cosa può essere quella legata l'unica cosa che può venirmi in mente è la questione legata agli affitti in nero, però andare ad associare tutti i proprietari di casa che affittano a nero con la criminalità organizzata è un errore di sicuro, perché non può essere una verità assoluta, ecco.
Sicuramente io ho da aggiungere soltanto che ho raccontato, diciamo, di un qualcosa che è avvenuto pochi anni fa e che era fatto sicuramente da una criminalità ben organizzata, il tentativo di corrompere i consiglieri comunali per far passare alcuni piani costruttivi. E in generale è ovvio considerare che certo che la criminalità organizzata, che naturalmente a Palermo ha un ruolo che è cambiato molto nel tempo, ma è naturale ritenere che la criminalità organizzata, siccome non ci voleva un genio a capire che, diciamo, c'è un'occasione oggi a Palermo fra una grande presenza di aree abbandonate, di edilizia molto deteriorata, una grande presenza di possibilità di abbeverarsi a fondi pubblici per migliorarle, è evidente qual è la forza che ha i capitali magari per comprare quelle aree, per comprare quegli edifici malmessi, e ha l'intelligenza per poi poter usufruire dei soldi dello Stato per poterle rimettere a nuovo. Non solo ovviamente la criminalità organizzata, ma certamente la criminalità organizzata nella nostra città. Di conseguenza è scontato ritenere che qualcosa sia avvenuto, vedremo, diciamo, quanto e come verrà fuori, Ma un'altra delle dimensioni di critica a questi strumenti sicuramente può essere direzionata in questo senso, perché un'altra cosa che sono mancati sono assolutamente i controlli, al di là di caratteristiche di questi aiuti che li rendevano magari iniqui, ma questa è un'altra discussione. In sé un'altra evidenza è stata quella che le cose non sono state controllate a dovere.
Mi sento solo di aggiungere un'ulteriore cosa, che diciamo in maniera estremamente personale mi sento di dire che, quando anche non si tratti di acquisizione di fondi pubblici o accesso agli stessi o accesso diretto alla proprietà da parte di organizzazioni criminali, quali può essere ovviamente la mafia, dall'altro lato c'è sicuramente, anche attraverso ricerche fatte da ricercatrici, ricercatori oltre che me, la nuova presenza a Palermo di attori non locali. Stiamo parlando di enti che acquistano o gestiscono un numero sempre crescente di immobili che non hanno base a Palermo. Questo ovviamente non fa altro che spostare i frutti della rendita da altre parti e concentrarla in altri luoghi, lasciando in città sempre più una volatilità della rendita. Cioè, stiamo parlando veramente che in questo momento a Palermo ci sono società che si occupano di gestione di immobili su piattaforme di affitti brevi, che però hanno sede sia a Palermo, ma sono costole di società che hanno la propria sede in altre città, non necessariamente solo in Italia.
Visto che hai introdotto il tema, la fisionomia della città immagino sia cambiata, come tutte le grandi città che sono state prese d'assalto dalla turistificazione di massa. Quindi pensiamo che anche Palermo è inevitabilmente diventata una città merce, dovuto all'aumento, come dicevo prima, dei flussi turistici. E cosa ha comportato in città?
Ma intanto riprendo un po' il filo di quello che dicevamo fuori onda prima dell'inizio della puntata. E la primissima cosa da dire è che Palermo ha un'estrema concentrazione dell'attrazione turistica nel centro storico e in pochissime altre zone della città, dove per centro storico si intende in questo momento, ma non è dato sapere dove si fermerà questo centro storico, in quello che è la vecchia area perimetrata dalle antiche mura, che però non si vedono più, e quindi i quattro quartieri centrali, quelli più o meno famosi ormai sulle più grandi pagine di giornali di promozione turistica, che sono Ballarò, Vucciria, Calza e Capo. In questi quattro quartieri specifici la vita è oggettivamente cambiata. Sia io che Fausto viviamo all'interno di questo perimetro e la vita, diciamo, è abbastanza cambiata, banalmente in termini di uso dello spazio pubblico, che è sempre più diventato recintato da tavolini, ombrelloni e luoghi di consumo, nella stragrande maggioranza dei casi, consumo di cibi e bevande che sono disegnati e venduti e prezzati soprattutto per un mercato che non è quello dei residenti, perché, come diceva Fausto, da un lato abbiamo una continua contrazione del potere d'acquisto da parte delle famiglie palermitane, dall'altro lato l'arrivo di popolazioni temporanee come possono essere quelle dei turisti portano in città persone con invece un potere d'acquisto estremamente elevato, non tanto per la loro provenienza di classe, ma quanto per il loro modello di consumo in quel determinato momento. È evidente che noi quattro, banalmente, quando andiamo in vacanza ci accolliamo di spendere di più giornalmente, proprio perché siamo in vacanza e quindi abbiamo destinato dei soldi a quel periodo lì, che ci sentiamo più liberi di spendere. Questa cosa ovviamente rompe la competizione tra i fruitori dello spazio pubblico, i fruitori della città, inteso ancora una volta come centro storico. Fuori da questo perimetro la vita è, diciamo, il cambiamento della città si dirada man mano più ci si allontana. Da un lato perché le periferie sono, diciamo, soprattutto quelle più a sud e più a nord, quindi, diciamo, mi viene in mente Brancaccio e lo Zen, giusto per fare i due poli opposti, sono posti oggettivamente mal collegati col resto della città e quindi continuano a essere dei luoghi abbastanza lontani, tranne per alcune alcuni casi abbastanza peculiari di safari nella povertà, diciamo un po' quello che succede alla Vela di Scampia comincia a succedere ogni tanto anche allo Zen, perché è un luogo simbolo di quello che il turista si aspetta da una città che ha vissuto guerre di mafia, diciamo la povertà estrema, l'immondizia, la vita di strada, diciamo è esattamente quello che il turista che vuol vedere la mafia vuole andare a vedere. Poi chiaramente non ha nessunissimo strumento né in termini di tempo, né in termini di preparazione, né in termini di anche banalmente empatia per capire che cosa sta guardando, perché letteralmente sta guardando la vita delle persone, nient'altro che quello. Ma questa è, diciamo, l'unica parte che, cioè non l'unica parte in senso spaziale, ma è l'unica cosa che più o meno mi sento di dire che sia cambiata fuori dal centro storico rispetto al turismo. Se non andiamo a toccare, ovviamente, e qui diciamo ritorno di nuovo a quello che ci avevamo detto fuori onda, a in parti chiaramente diciamo ad entità ridotte rispetto al centro storico, le borgate di Mondello e di Serracavallo, che sono i luoghi del mare di Palermo, e che quindi hanno effettivamente, soprattutto in concomitanza con la stagione estiva, un aumento delle presenze di turisti in quelle zone. Ma altrimenti non penso che, diciamo, appunto in quartieri periferici ci sia stato questo cambio di stile di vita o ci siano degli effetti tangibili.
Sì, io volevo dire, proseguendo, due cose, e poi una cosa mi volevo ricollegare in realtà alla risposta precedente, nel senso, rispetto a questa vicenda sicuramente sono state dette le cose da Federico, che è più esperto di me, però volevo dire due cose. Cioè, la gentrificazione di Palermo, come credo non solo di Palermo ma altre città meridionali, è una gentrificazione molto peculiare, perché naturalmente è la gentrificazione che avviene in un contesto con le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Quando uno parla di gentrificazione, diciamo, per quanto io abbia studiato poco ma nei libri dell'Accademia, si pensa a una città che si sta sviluppando in qualche modo. Una città che decresce, una città che perde abitanti, una città in cui diminuisce il potere d'acquisto, come si gentrifica? In una maniera diversa, anche perché Palermo ha delle condizioni diverse, anche per esempio legate a questo patrimonio di cui abbiamo parlato, abitativo in pessime condizioni, che ce n'è nonostante gli investimenti di cui sono state parlato, di cui si è parlato. E di conseguenza, per esempio, il centro storico resta un luogo molto multisociale, non solo multiculturale, dove convivono gente povera con gente ricca. Questa è una caratteristica ancora presente nel nostro centro storico, nonostante tutte le cose che abbiamo detto, per tante ragioni, compresa per esempio la presenza di un'economia criminale, che è criminale ma è pure economia, e che quindi radica alcune categorie sociali in certi luoghi della città, anche nel mio quartiere. Io per esempio abito a Ballarò, dove naturalmente l'economia criminale è una importante determinante, oltre all'economia informale, che non va confusa con l'economia criminale, che anche in zone anche di pregio della città continua ad avere una sua vitalità, perché per esempio ci sono tutti i cosiddetti catoi, cioè i bassi abitati della città di Palermo, che sono pure difficili a riqualificarsi in qualche modo, talmente sono tanti. Ci sono ancora edifici che hanno evidenti segni del bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Cosa che volevo dire? Seconda cosa che volevo dire, quindi criticare lo sviluppo turistico a Palermo è possibile, è necessario, dobbiamo farlo, criticare in senso proprio, ma naturalmente bisogna ammettere un altro fatto, cioè bisogna ammettere che in questa città è più difficile che altrove, perché è una città che viva di 10 cose e che abbia anche una vicenda di sviluppo turistico, si può permettere ragionamenti più maturi. Palermo è una città che sicuramente ha vissuto i guasti dello sviluppo turistico, ma che, diciamo, al di là dei servizi pubblici, delle istituzioni presenti, ha avuto una deindustrializzazione fortissima, per cui è molto più complesso che in altri contesti criticare lo sviluppo turistico. Questo secondo me è un dato da assumere. Rispetto all'elemento della fisionomia della città, volevo tornare un attimo alla domanda sulla criminalità organizzata, perché per esempio la criminalità organizzata a Palermo ha condizionato la fisionomia della città in una maniera che è interessante da sapere, perché il cosiddetto sacco di Palermo, quello a cui già abbiamo fatto riferimento, ha portato alla necessità di disfarsi di centinaia e centinaia di migliaia di metri cubi di sfabbricidi che venivano buttati a mare, e di conseguenza hanno determinato la creazione di una sorta di altura che ha cambiato proprio il profilo Noi abbiamo, i palermitani gli hanno dato il nome di Mammellone, ad Acqua dei Corsari, cioè tutta una zona che si è venuta a creare, grande ettari, non pensate a una piccola zona, con tutte le demolizioni che sono state fatte durante il sacco di Palermo. Questo che è un fatto assolutamente unico, per quel che ne so io, fra le città italiane, poi ha portato nel tempo anche alla creazione di un bel movimento per la creazione di un parco proprio nell'area che si è venuta a determinare con gli sfabbrici.
Questo giusto per rimanere in tema con l'attualità, perché è di ieri l'approvazione dell'ordinanza comunale per la creazione del parco Costa Sud, proprio su uno di questi mammelloni, che in realtà sono tre, quello di mezzo, diciamo, quello dove tra l'altro c'è una zona confiscata, cioè più che un immobile o un bene, è proprio un'area confiscata, è quella del Parco Libero Grassi, che credo sia confiscata, ti vedo dubbioso Fausto, quindi no. E al momento c'è effettivamente il piano di farne un parco naturalistico, proprio per, diciamo, riappropriarsene in qualche modo, è allo stesso tempo un occhio, diciamo, per l'appunto estremista, ma lo rivendico, anche per avere un nuovo asset attrattivo per il turismo. Quindi, diciamo, anche lì, se vogliamo continuare su questa scia, tutti i discorsi sulla costa palermitana sono estremamente difficili. Se andiamo a considerare in questo momento quello che è avvenuto più di un mese fa al porto di Palermo, con l'inaugurazione di, a tutti gli effetti, quello che è uno yachting club, perché non c'è un altro nome da dargli, non è altro che, cioè, è stato presentato come un momento di riappropriazione della cittadinanza di un lato di una porzione molto piccola della costa, quando in realtà, visitandolo, non si fa altro che notare come, nel momento in cui entrerà a regime, il mare verrà nuovamente negato dal parcheggio di imbarcazioni di lusso, di medio e alto cabotaggio, con la presenza di negozi e attività commerciali per una determinata e molto selezionata parte della popolazione, con un portafoglio non esattamente disponibile a tutti, e quindi anche lì c'è la questione, diceva Fausto, sulla morfologia che cambia la città, effettivamente sta avvenendo.
Passando alla situazione degli affitti a Palermo, visto che abbiamo parlato di turistificazione e gentrificazione, leggendo i dati a Palermo, nel mese di agosto 2023, per appartamenti in affitto sono stati richiesti in media 8,40 euro al mese per metro quadro, con un aumento di circa l'11% in più rispetto all'anno precedente. Qual è la reale situazione e quali sono gli eventuali sostegni da parte delle istituzioni comunali, se ci sono?
Il secondo pezzo è quello importante, cioè è difficile dire quali strumenti ci siano, perché, per quanto ne sappia io, questi strumenti non ci sono, non c'è uno strumento di, come diceva, ma d'altronde è veramente la prosecuzione di quanto diceva Fausto rispetto all'Agenzia Sociale per la Casa, cioè gli strumenti di agevolazione agli affitti avvengono in maniere ed in modalità abbastanza peculiari e molto stringenti, quando appunto presenti. Rispetto alla questione della crescita dei prezzi per metro quadro sull'affitto, è evidente, e qui, diciamo, porto la domanda sui miei campi di ricerca, davvero è evidente come ci sia un effetto secondario rispetto all'aumento delle locazioni brevi turistiche, in particolar modo quelle su piattaforme come Airbnb, Booking o su piattaforme che dovevano essere di home sharing. La città di Palermo ha visto il suo picco rispetto al numero di annunci sulla piattaforma Airbnb sull'estate prima della pandemia, per cui nell'agosto 2019 con circa 6.000 unità, quasi tutte concentrate nel centro storico. Quando dico quasi tutte, parlo di più dell'80%. Questa cosa ovviamente non fa altro che rompere di nuovo, sulla base della diversa disponibilità economica, la competizione tra le popolazioni temporanee di turisti, a cui si aggiungono i nomadi digitali, che dal momento della pandemia stanno cominciando a diventare sempre più una realtà anche in una città come Palermo, se non soprattutto, rispetto a quella dei cittadini. In questo momento trovare una casa a Palermo, proprio per i motivi che abbiamo detto finora, ovvero un patrimonio immobiliare scadente, e allo stesso tempo però un aumento dei prezzi, risulta oggettivamente molto molto difficile, in particolar modo nel centro storico. Rispetto alle aree esterne, ora che io sappia, il mercato è abbastanza saturo anche lì, con una disponibilità di case buone ad un prezzo accessibile con veramente esigua, è una domanda abbastanza alta, perché per l'appunto, per quanto esista, però queste non sono, non ho dei dati alla mano, per quanto la città stia perdendo abitanti, la richiesta di affitti comunque continua ad essere presente anche da parte dei cittadini palermitani per istituzioni di nuove famiglie o veramente qualsiasi necessità possibile e immaginabile, anche l'affrancamento dalla famiglia di origine, quello che si vuole, comunque risulta non semplice, a meno che non si abbia una buona disponibilità economica, trovare un appartamento a Palermo. Questo è un problema molto molto grosso. Rispetto alla questione degli affitti brevi che ho solo menzionato, il problema ancora una volta è quello che le case vengono riattate, risistemate, rimesse a nuovo e dotate di servizi diciamo in linea con i tempi, solo ed esclusivamente per turisti. Cioè stiamo parlando di acquisti, cioè investimenti immobiliari cominciano ad essere sempre più frequenti, gli annunci da parte di agenzie immobiliari che nelle descrizioni di vendita aggiungono a caratteri cubitali ottimo uso investimento Airbnb, per cui questo comincia a diventare veramente un problema, anche perché, proprio come diceva Fausto in apertura, la firma della convenzione con Airbnb non ha fatto altro che aprire le gabbie sostanzialmente, detta veramente molto 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 cattiva, per cui chiunque abbia dei soldi da parte, diciamo la vecchia questione legata anche, se si vuole, alla legge Fanfani, per cui l'accesso alla casa e all'acquisto di casa era quasi uno status symbol, adesso si è tradotto nell'acquisto di una casa da parte della famiglia di origine per i figli, per uso investimento, in modo tale che proprio quei figli che, dovuta alla precarietà lavorativa evidente per una classe sempre più ampia di popolazione, almeno ha una rendita, almeno ha un'integrazione ad un reddito che non è mai certo da un mese all'altro, da un semestre all'altro, da un anno all'altro, che quindi non consente la pianificazione di un futuro stabile e in linea ai propri desideri, ai propri bisogni, e quindi questo. Senza contare che appunto l'assoluta mancanza di un regolamento sull'apertura di nuovi affitti brevi, un regolamento sulla calmierazione dei prezzi d'affitto e un regolamento sulla possibilità di lasciare sfitta una casa, non fa altro che aumentare il prezzo, perché appunto queste case vuote non sono vuote così per caso, perché la gente non ha voglia di affittare. Da un lato c'è la refrattarietà a metterle in affitto, perché oddio chissà che possono fare gli inquilini, dall'altro c'è la competizione con Airbnb, dall'altro c'è il mercato nero. In tutto questo appunto i prezzi salgono, perché la disponibilità rimane più o meno quella, se non, come abbiamo detto, di case nuove a prezzi esorbitanti, e quindi diventa sempre più difficile.
Sì, ironicamente potremmo dire che noi manco ce la possiamo prendere con le multinazionali, nel senso che pur ci sono degli investimenti ovviamente fatti da player un po' più grandi, ma la gran parte degli investimenti si tratta di piccoli investimenti che hanno, diciamo appunto, come prospettiva la creazione di una rendita e di integrazione del reddito per alcune categorie sociali. Quello che è sicuro sono due fenomeni: da un lato, dal nostro, io diciamo parlo appunto diciamo in maniera meno accademica rispetto alle cose che vedo, e vedo richieste sempre più irragionevoli di garanzie da parte dei proprietari per procedere all'affitto, e questo ovviamente è una limitazione per moltissima gente, non che non hai soldi, perché se tu non hai soldi e ti devi affittare una casa è chiaro che hai un problema, ma per un sacco di gente che ha un reddito normalissimo nell'accedere all'abitazione che ha le caratteristiche per, diciamo, necessarie e sufficienti, o ancora peggio, a contratti d'affitto che vengono sostanzialmente interrotti anche non per morosità, dando il preavviso, perché il proprietario dice: scusami, io con tutto il rispetto, ma io che vantaggio ho ad avere te dentro quando, che magari in futuro non mi pagherai l'affitto, quando qualcuno mi garantisce che in 3 mesi l'anno faccio gli stessi soldi che faccio avendo te dentro. Siccome io penso, diciamo, che ciascuno di noi può essere un eroe privatamente, questo ovviamente è auspicabile, ma che il sistema non si possa basare sugli eroi, è evidente che questa cosa va regolata, appunto, va regolata dall'alto, non si può auspicare che tutti ci mettiamo a comportarci un poco meglio, anche perché parlando col singolo proprietario, il proprietario ti spiega che per lui è un vantaggio diretto, perché si deve mettere nella possibilità che questa sua proprietà diventi un peso, perché magari le persone ritardano con l'affitto, perché si deve esporre a questo rischio? Si deve esporre perché la proprietà in Italia ha costituzionalmente dei limiti legati alla propria utilità sociale, quindi non la puoi tenere sfitta, non la puoi tenere soltanto per scopi speculativi, dico io, magari anche con delle garanzie offerte ai proprietari in alcuni casi di morosità estrema, andandoci magari al contrario rispetto al fatto di accettare, cioè, la modalità descritta per le agenzie sociali per la casa.
Chiaro. Aggiungerei due cose, se posso, Salvatore. La prima è quella che a quello che dice Fausto rispetto al pericolo che i proprietari di casa vedono nell'affittare una casa a una persona X rispetto alle affittanze brevi turistiche, c'è anche da dire che se dove non presenti player internazionali o nazionali, ma con grandissime disponibilità, una realtà abbastanza non più così nuova in Italia è quella dei property manager, che non hanno nessun interesse all'acquisizione fisica dell'immobile, quanto piuttosto della gestione dello stesso. Quindi non solo il proprietario dice: ma io che vantaggio ho ad avere dentro uno che forse non mi paga l'affitto, bla bla bla, ma addirittura siamo arrivati al punto che non deve letteralmente muovere un dito, deve dare le chiavi di casa ad una persona, stipulare un contratto di gestione dell'immobile e avere letteralmente un bonifico a fine mese per quello che ha fatto. Questo è, diciamo, una cosa che per Palermo e per molte città italiane non è assolutamente una novità, e che continua ad essere qualcosa di assolutamente non solo non regolato, ma in buona parte dell'Italia auspicato. Seconda cosa, e qua mi leggo di nuovo alla questione che diceva Fausto poc'anzi della gentrificazione, diciamo, peculiare che c'è a Palermo. Più che peculiare, è letteralmente una gentrificazione a macchia di leopardo, perché è fatta di isole, se vogliamo chiamarle gated communities, se vogliamo chiamarle come le vogliamo chiamare, ma sono veramente degli immobili, diciamo, potrei dire letteralmente un palazzo è stato gentrificato, quello accanto è bombardato, o è tutto completamente in affitto a nero, o è diciamo mezzo diroccato, mezzo affittato a nero, con una difficoltà enorme all'applicare categorie anglosassoni o comunque di città in alto nella graduatoria mondiale delle città a contesti come quello palermitano, senza considerare, e qua diciamo so di toccare un tasto abbastanza dolente, c'è la questione della proprietà, cioè a Palermo uno dei problemi più grossi è quello di risalire effettivamente chi detiene i diritti di proprietà degli immobili, che è una questione che in diversi ambiti delle ricerche che ho svolto si è sempre palesato, cioè letteralmente a Palermo spesso e volentieri non si sa di chi siano quegli immobili, perché il proprietario originario, l'ultimo di cui si hanno notizie, ha figliato, come ovvio che sia, negli anni tra gli anni 70 e adesso, e quindi la proprietà si è parcellizzata solo in termini di diritto, ma non in termini fisici, per cui un immobile è rimasto integro, ma ha una frammentazione della proprietà enorme, e questo ovviamente rende ancora più difficile fare qualsivoglia ragionamento.
Sarebbe interessante, per esempio, valutare anche sulla vicenda dei frazionamenti come si è sviluppata la città negli ultimi tempi, perché per esempio Palermo era una città di case grandi. Quando arrivava uno di Milano a Palermo diceva: minchia che case grandi, perché noi avevamo case mediamente più grandi. Difatti a Palermo l'inverno nelle case fa un freddo che manco nelle case del nord. Non so bene come sia intervenuto, intervengo sempre in maniera, diciamo, scanzonata, ma le case sono cambiate, sono diventate piccole, sono diventate case ad uso appunto di un certo tipo di mercato, e questo è successo in relativamente pochi anni in tante parti, come diceva Federico prima, a macchia di leopardo del centro, ed è un fenomeno molto interessante, che ovviamente è anche critico per le ragioni che ci dicevamo.
Vi volevo fare un'ultima domanda. Lo so che magari può sembrare piuttosto sciocca, però quali potrebbero essere, secondo voi, gli strumenti da mettere in campo a Palermo, vista anche la totale assenza delle istituzioni?
Sì, allora comincio io, nel senso, sì. mi piace declinarlo così. Guarda, chiunque avesse le proprietà del comune di Palermo avrebbe la soluzione in mano per risolvere la questione abitativa a Palermo. Mi vado a spiegare. Come abbiamo detto, il comune di Palermo è un pessimo proprietario, ma è un proprietario di un patrimonio immenso che potrebbe aumentare, perché per esempio Federico ha detto di tutte queste proprietà indivise che costellano il centro storico, e seppure è difficile trovare i proprietari. E il comune in moltissimi casi potrebbe acquisirle a patrimonio proprio, anzi spesso si trova ad agire in danno, perché laddove rischino di crollare tu le devi riparare e poi tentare di trovare i proprietari per farti ridare i soldi. E se però il comune di Palermo non sa gestire la propria proprietà, e costitutivamente non può gestire la propria proprietà, prova ne sia il fatto che i dipendenti che si occupano di beni confiscati sono poche unità, mentre i beni confiscati sono migliaia. Figuratevi uno che conduce, che ha un bene confiscato, quando ha un'esigenza, quanto tempo perde perché sia evasa dal comune. Quindi in realtà le proprietà nella pancia del comune ci sono e ci potrebbero essere per risolvere il problema, con le competenze e le opportune modifiche probabilmente normative rispetto alle possibilità che ha un'amministrazione di disporre, ma secondo me basterebbero pure le competenze. Quindi quello che servirebbe è rendere il comune, ora lo so che proporre una proposta istituzionale rispetto alla tua domanda forse non era quello che mi avevi chiesto, ma mettere il comune nelle condizioni di essere un proprietario decente, inserendo le competenze corrette e avendo la corretta volontà politica di utilizzare questo patrimonio, naturalmente anche con patti compensativi. Io a volte arrivo a dire persino delle cose che magari anche nel movimento trovano non una condivisione molto grande, però anche come provocazioni. Noi abbiamo sempre difeso, per esempio, io la difendo, ci mancherebbe, la questione che i beni confiscati non vadano venduti, e io sono d'accordo. Però se vi dicessi che i beni confiscati, come sappiamo, devono essere utilizzati meglio, la gran parte sono in pessime condizioni, non vengono affatto utilizzati, ma se vi dicessi che il comune di Palermo ha e potrebbe avere molti di più parcheggi, spesso magari in un condominio uno ha soltanto un parcheggio e lo deve utilizzare, rimane magari per decenni nella pancia degli enti pubblici, se noi facessimo un patto di vendere con tutte le garanzie del caso dei parcheggi per le auto, per rifare tutto il patrimonio abitativo confiscato alla mafia e poterlo finalmente rimettere a nuovo e dare in assegnazione, sarebbe un fatto positivo, secondo me. Voglio dire, il Comune di Palermo ha già abbastanza proprietà per affrontare e risolvere la questione abitativa, se ci fosse la volontà politica.
No, è difficile rispondere a questa domanda, soprattutto dopo quello che ha detto Fausto, cioè... le soluzioni senza dover ricorrere a delle misure istituzionali sono veramente poche, a maggior ragione per un fatto contingente, ovvero che è sempre più rischioso andare a ipotizzare delle occupazioni a fini abitativi a causa di leggi estremamente repressive, tanto per dire. Certo. Per cui anche l'occupazione sistematica di alloggi diventa un problema, perché nel caso in cui, e ne parlavamo all'assemblea di ormai 6 mesi fa, grazie alla legge Lupi, quindi non esattamente quest'ultimo governo, nel momento in cui avviene il reato di occupazione indebita di un immobile si perde il diritto alla cittadinanza, alla residenza, e con questo a cascata tutta un'altra serie di diritti, per cui l'ipotesi dell'occupazione, per quanto romantica, cioè ecco, la cosa paradossale a Palermo è che l'occupazione, che in altri contesti, in altre città, è ritenuta una ipotesi, non dico auspicabile, ma sicuramente percorribile, a Palermo rappresenta un'ipotesi veramente romantica, perché io non ho memoria di nuove occupazioni, ma di occupazioni abbastanza vecchie. Cioè, in questo momento, tra l'altro, una delle occupazioni più grosse, che è quella che c'è in centro storico effettivamente all'oratorio dei Bianchi, è in questo momento sotto sgombero. Non so neanche a che punto sono arrivati con una contrattazione tra il comune, la comunità degli occupanti, la comunità del quartiere, molto molto complessa, che ha portato a delle soluzioni arraffazzonate e molto molto difficili da ipotizzare come delle soluzioni reali e diciamo con delle fondamenta stabili. Come altre soluzioni veramente mi viene in mente molto molto poco. Sicuramente una cosa che potrebbe essere fatta è quella di ricominciare a sensibilizzare le persone a che cos'è il diritto alla casa, però lo scontro, cioè io sono molto, molto, molto pessimista rispetto a questa questione, perché andare a scontrarsi contro la sacralità del diritto alla proprietà privata è qualcosa di veramente molto, molto complesso. Per cui anche io sono abbastanza dell'idea che senza una misura istituzionale, politica, non si risolve il problema, perché è talmente radicata la questione che la casa non è un diritto, ma è una proprietà, e della mia proprietà ci faccio quello che voglio, risulta proprio veramente molto molto difficile.
Io vi ringrazio per la vostra testimonianza, quindi veramente vi ringrazio per aver partecipato a
grazie, grazie a te.
Grazie.